Giro di boa per la puntata odierna di Maracanà, l'ultima della settimana. Non c'è Marco Picca, idea che però ci ascolta e veglia su di noi come sempre con grande attenzione e presenza. Lo salutiamo e ovviamente lo ringraziamo come sempre per il grande supporto. C'è ancora Jacopo Erba, per vostra sfortuna, io aggiungo sempre davanti al microfono. C'è anche per vostra fortuna Cinzia Sant'Angeli. Eccoci,
grazie.
Cinzia, siamo tornati, ci sono gli ascoltatori. 3318200013, ascoltiamo alcune delle loro impressioni. Andiamo proprio, come dire, così a schiaffo, vai Andrea.
Ragazzi, sono Riccardo da Perugia. Io non capisco perché si debba sempre creare un precedente, soprattutto perché non si seguono le regole, ovvero il Napoli non si presenta 3-0 a tavolino. Questo voler sempre trovare un compromesso è, secondo me, controproducente sia per il movimento calcistico, che mette in discussione tutto ciò che le società avevano già accettato in precedenza, e mette soprattutto in discussione anche la serietà di alcune società che hanno accettato l'assenza di alcuni giocatori causa Covid. Tutto qui, io non capisco questo voler sempre trovare una via di mezzo e non prendere mai una decisione netta e decisa. Voi cosa ne pensate?
Ci torniamo anche nel corso della puntata, ci siamo già espressi nel corso dell'apertura della trasmissione, lo farà anche il direttore Mario Sconcerti nel corso della parte finale, lo faranno anche sì. I nostri prossimi ospiti. Se riusciamo, Andrea, un altro audio prima di presentare i nostri tre amici qui a Maracanà.
La gravità del concetto che i calciatori inglesi o che hanno giocato nella Premier League non amano il campionato italiano, e anche nelle parole di Young, terzino dell'Inter, che dice che se avrebbero chiamato dall'Inghilterra lui sarebbe corso subito in Inghilterra a giocare, anche perché in Italia è troppo difficile giocare a calcio. Per questo i grandi campioni, se non vengono in Serie A, non sarebbero mai dei grandi campioni, perché il campionato di Serie A è il più difficile al mondo.
E questa è ancora l'impressione degli ascoltatori, cara Cinzia, che rigiriamo ovviamente i nostri tre ospiti.
Vado
vai,
a presentare.
Vai.
Diamo il benvenuto a Massimo Brambati.
Ciao Massimo.
Ciao a tutti, ciao Jacopo, ciao Cinzia, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
A Massimo si aggiunge Alessio Tacchinardi.
Ciao Alessio.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, un saluto a tutti.
E poi andiamo dal bomber, Bruno Giordano.
Ciao Bruno.
Buon pomeriggio a tutti, un abbraccio.
Allora Cinzia, io ho carpito una parte dell'ultimo messaggio che mi è piaciuta molto perché secondo me scatena un bello spunto di dibattito. Ovviamente ho tre ospiti d'eccezione, non posso che rigirare questo spunto anche a loro. L'ascoltatore dice: il campionato di Serie A è il più difficile del mondo. Siccome ci hanno giocato tutti e tre, possiamo chiederglielo e insomma capire cosa ne pensano. Io inizierei in questo caso dall'attacco, parto da Bruno Giordano. Bruno, la Serie A è ancora la più difficile del mondo?
È un campionato complicato perché c'è tanto tatticismo, cioè noi andiamo a fare i raddoppi addirittura, non so, su un fallo laterale a metà campo, cosa che in altri paesi non è concepito come tattica difensiva. E poi se è il più bello, il più forte, non lo so, però è complicato perché c'è tantissimo tatticismo e questo va così a danno soprattutto dello spettacolo e del talento del giocatore che ha talento. Noi vediamo un giocatore come Eriks, che è un giocatore baciato dalla fortuna sotto l'aspetto tecnico, però ecco, sotto l'aspetto dei piccoli accorgimenti va in difficoltà, perché in Italia ci sono marcature, ci sono raddoppi, è molto complicato, questo sì, sono d'accordo.
Andiamo da Alessio Tacchinardi. Alessio,
non è il più difficile, perché la Champions League gli italiani non la vincono da una vita, l'Europa League l'Inter è arrivata in finale l'anno scorso e l'ha persa. Quindi per me non è il più difficile. Io ho giocato oltre l'Italia anche in Spagna e posso dire che sono campionati differenti, campionati con ognuno ha le sue caratteristiche, e certi tipologie di giocatori si incastrano meglio in un campionato italiano e altri si incastrano meglio quello inglese, quello spagnolo o anche quello tedesco. Ma sicuramente secondo me non è il più difficile. Se parliamo a livello tattico sicuramente è il più complicato, ma sull'intensità, sul ritmo, sulla spettacolarità, secondo me no.
Massimo Brambati.
Sono d'accordo con Alessio,
Può essere complicato dal punto di vista tattico, però secondo me non è più difficile. Però c'è da dire una cosa, che i tempi in cui giocavamo probabilmente io e Bruno, ricordo che quando dopo qualche anno che di apertura delle frontiere, quindi diciamo a metà degli anni 80, da lì in avanti comunque sono arrivati un sacco di giocatori stranieri che hanno sicuramente elevato rispetto alla Premier League, rispetto alla Liga, rispetto al campionato francese, hanno elevato il nostro campionato di tanto. Tant'è vero che poi negli anni a seguire Milan, Juventus, credo la stessa Inter con la vittoria della Coppa UEFA, avevano fatto fortune anche in Europa. Lo stesso Napoli di Maradona, che non aveva mai, credo, partecipato, perché non aveva mai vinto lo scudetto, era arrivato a partecipare alla Coppa, alla vecchia Coppa dei Campioni. Sì. Quindi io credo che in quegli anni l'arrivo di quei grandi campioni che erano veramente il fiore all'occhiello del nostro campionato avevano fatto sì che il nostro campionato venisse considerato come uno dei più difficili, dei più spettacolari e dei più ricchi di campioni. Poi piano piano, fino ad arrivare ai giorni nostri, secondo me c'è stato un decrescendo. C'è stata questa punta di diamante che è arrivata, che è Cristiano Ronaldo, ma che è a fine carriera, ma io credo che ci sono, per esempio, ti faccio un esempio, la Premier League ha molte più squadre di un certo livello.
Certo.
Noi basso livello è più basso rispetto al basso livello della Premier, per esempio.
Quindi ci sono varie componenti, tra cui, e questo è uno spunto che rigiro adesso anche a Bruno Giordano e Alessio Tacchinardi, degli stranieri probabilmente che, a parte quelli di grande caratura che però arrivano come Ronaldo, Ibrahimovic o lo stesso Ribéry, a fine carriera non riescono più a avere un grande impatto. Se ci pensiamo effettivamente, Cinzia, andiamo a scorrere le rose delle varie squadre, tanti stranieri che hanno un impatto tutti insieme si hanno in questo momento anche nella, soprattutto forse solo nell'Atalanta, perché le altre squadre invece hanno sì alcuni giocatori importanti che vengono da campionati esteri, ma non hanno un'ossatura così, come dire, granitica come quella dei bergamaschi. Allora è arrivato da Bruno Giordano. Bruno, livello dei giocatori che arrivano da fuori nel nostro campionato si è abbassato, come fondamentalmente ci ha lasciato intendere anche Massimo Brambati, tornando al vostro grande calcio degli anni Ottanta?
Ma Massimo ha detto parole sante. È chiaro che poi lì già c'era uno zoccolo duro importante, perché in quegli anni c'era l'Italia campione del mondo dell'82, per cui c'era un movimento già straordinario di per sé. E poi non potevi permetterti tanti stranieri, per cui quei due o tre venivano veramente dei giocatori che ti cambiavano anche la faccia della stessa squadra. Cioè, io ho avuto la fortuna di giocare con Bertone, con Maradona, con Careca a livello di stranieri. Non ce n'erano 10 per squadra, ma quei due o tre veramente ti davano qualcosa in più. Il campionato italiano in quel momento era il campionato del mondo, perché i stranieri più bravi tedeschi, brasiliani, argentini, di tutti i paesi, i veri campioni erano nel campionato italiano. E per di più, come ti ripeto, c'era anche una nazionale, un movimento italiano straordinario, perché c'era l'Italia campione del mondo, ha fatto sì che per quegli anni, anni 80 e 90, sono stati dei campionati fantastici che per fortuna ancora ricordiamo. Poi credo fino a un certo punto sia stato un livello straordinario anche a livello di stranieri, adesso mi sembra un po' meno. Sono arrivati stranieri importanti come Ribéry, Ibrahimovic e Ronaldo, però come
a stato fine, detto a fine prima, carriera
un po' attempati sono arrivati, Bruno.
Vabbè, però sì, come si dice, troppo. Meglio tardi che mai.
Senza
Alessio
dubbio.
Sì, sì. Alessio,
no, e soprattutto con la fortuna finalmente di una tassazione per gli stranieri differente, perché è vero che adesso sai, per prendere Ronaldo ora non devi pagare il 50% in più, no, del suo valore, ma una tassazione minore, quindi riesce a non essere dissanguato, compare Ronaldo, compare Ibra, compare Ribéry. Loro, Massimo e Bruno, parlavano de quando giocavano loro. Quando giocavo io, secondo me il livello era ancora più alto di stranieri, perché trovavi veramente dei giocatori pazzeschi, mentre invece non c'erano ancora i petrodollari
delle squadre importanti. Mi ricordo PSG non era niente, il City non esisteva praticamente niente, quindi oggi il City, se vai a vedere quanti soldi ha speso per la difesa, è qualcosa di pazzesco. Quindi tante squadre allora non erano lo stesso Chelsea, non spendevano quello che spendono adesso, quindi sicuramente il livello secondo me, vuol dire, il livello si è abbassato del nostro campionato. Però la cosa secondo me positiva è che però stanno crescendo degli allenatori che vogliono cercare di fare un calcio prepositivo, e questo insomma è una cosa bella per vedere non più tanto tatticismo nel nostro calcio, ma anche partite spettacolari, e mi sembra che ci siano allenatori interessanti in prospettiva.
Poi possiamo aprire anche un focus sui tecnici e aiutare anche dal nostro sondaggio. Però Cinzia,
sì,
dovevi tornare da Massimo Brambati.
Sì, perché io ho un compito.
C'è il compito, sì, di Cinzia Santana.
Marco mi ha lasciato dei compiti. Quindi, partendo dalla premiazione di Tare, è stato premiato con il Leone d'Oro a Venezia, sì, no? Come direttore sportivo di maggior successo della stagione 19-20, vi chiedo un commento su questa, appunto, ennesimo premio che ha preso Tare per il suo lavoro, e poi facciamo un giro su una vostra top 3 dei direttori sportivi che più vi piacciono. Partiamo da Massimo e poi
ci spostiamo anche a Bruno e Alessio. Sì. Massimo Brambati.
No, io sono d'accordo con il premio a Tare, perché comunque è un direttore generale, sportivo, chiamatelo come volete, voglio essere un po' volgare, che alza il culo dalla sedia e va a vedersi le partite, perché lo so, va a vedersi le partite di persona, scopre dei giocatori che nessuno probabilmente conosce, gli paga 2 lire e poi li rivende a tanti soldi, o comunque hanno delle valutazioni comunque importanti se non li rivende. È riuscito ad accalappiare dei giocatori che davano tra virgolette per finiti, vedi Luis Alberto, o comunque per giocatori che ormai non avevano più niente da dire, e tra virgolette resuscitarli. E quindi è un premio sicuramente per tutti questi anni, non solo per l'anno. Poi uno logicamente prende il premio
certo,
in quell'anno. Devo dire, se devo fare la classifica dei direttori sportivi, non puoi non mettere dentro chi ha vinto 9 scudetti consecutivi, perché è evidente che chi vince 9 scudetti consecutivi, poi è vero che noi andiamo a cercare il pelo nell'uovo, e quindi il pelo nell'uovo può essere qualche errore che uno può fare, di tempo, di tempismo, di mancato acquisto,
eccessivo investimento sugli ingaggi anche, certo.
Però Paratici credo che non puoi ammetterlo. Io però un direttore sportivo con cui mi sono interfacciato spesso, e che reputo uno dei più bravi, perché anche lui alza il culo dalla sedia e si va a vedere le partite, perché lo so, e addirittura a volte non guarda neanche la partita della propria squadra, almeno se sono rimaste le sue abitudini come erano quelle quando era a Chievo, adesso all'Atalanta. Io credo che Sartori sia uno, a mio avviso, da tenere in molta considerazione, e credo che le grandi squadre, qualche grande squadra ha messo l'occhio su Sartori prima che lo mettesse l'Atalanta, quando è andato via da Chievo. E già a Chievo ha fatto benissimo, e io credo che nei top 3. Sicuramente metto,
quindi
non possono
Paratici,
esserci.
Sartori
e
Sartori e Tare,
e Tare. Ci può stare come top 3. La top 3 a questo punto di Bruno Giordano, direi. Poi andiamo Alessio Tacchinetti.
No, Bruno, prima il commento sul premio.
Il commento su Tare, hai ragione.
Ma Bruno, guarda, se dobbiamo parlare a stagione 19-2000, non sono assolutamente d'accordo, perché gli acquisti della Lazio sono stati tutti rimandati, tranne Lazzari, perché Durmisi, Beriscia e chi per loro, insomma, non è che abbiano
Vavro.
Fatto sfracelli quest'anno.
Gioni.
Appunto, di che cosa stiamo parlando allora? Il direttore sportivo.
Scusa Bruno, io sto parlando di un direttore che lavora da anni in una società, e non è detto che acquistare sia vuole dire essere capaci solo quando acquisti. Secondo me sei capace anche quando tieni un giocatore. Milinkovic-Savic l'ha richiesto a mezza Europa, è riuscito a tenerlo. Questo è un merito anche in direttore sportivo. Il direttore sportivo non è solo quello che è capace di vendere e acquistare. Secondo me il direttore
non è che l'ha tenuto lui,
colui il quale riesce a mantenere degli equilibri di spogliatoio. Se la Lazio questa
Massimo,
scusa Massimo, sentiamo Bruno. Bruno.
Massimo, se arrivano dei soldi e Lotito vuole vendermi Milinkovic Savic, che io non reputo un grandissimo giocatore, lo reputo molto più Luis Alberto rispetto a Milinkovic Savic. Comunque queste sono opinioni e gusti di uno o di un altro,
sì, certo.
E lo vende, non è per merito di Tare che non viene venduto Luis Alberto oppure Milinkovic.
Ma il merito di Tare è stato quello di scoprire Milinkovic Savic. Perché non l'hanno preso prima la Juventus Milano?
Di Turmisi, di Biriscia, di Stankevicius, se poi ti mando un elenco dopo te lo mando tranquillamente. Cioè,
ma volete dire quindi che la Lazio non ha lavorato bene negli ultimi anni?
Boh, non lo so. La Lazio ha fatto dei buoni
risultati. Ha lavorato bene negli ultimi anni?
Tu dimmi chi ha venduto la Lazio in questi ultimi 5 anni. Dimmi tu un giocatore che ha venduto.
Perché ha tenuto, ma le richieste.
Perché ha tenuto? Ma perché non ha le richieste? Non hanno richieste. Chi è
come non ha le richieste? No, non è vero. Non è vero. Questo ti dico solo che Zidane, non lo so se lo sa Alessio, che è un suo amico. Zidane al Real Madrid ha chiesto di Milinkovic Savic. È logico che se Milinkovic Savic viene valutato 150 milioni e il Real Madrid ne offre 80, questo è un altro paio di maniche.
Devo andarci, vabbè, però questo. Scusate, da Alessio Tacchinardi devo andarci. Alessio,
aspetta, non ha finito Giordano.
Finiamo Bruno, hai ragione.
Non è una cosa. Stavo dicendo, se noi riandiamo sul premio 2019-2020, io credo di no, perché io credo che Sartori in questi 4 anni ha fatto molto di più, perché Sartori ha venduto per ogni anno per 60-70 milioni d'euro e ha una squadra sempre più forte, prende dei giocatori come Lammers a 10 milioni e tante altre cose, per cui io ti dicevo, nel complesso in questi 4-5 anni Itare ha fatto un buonissimo lavoro, però se tu mi dici il premio 2019-2020 non mi trovi d'accordo, perché gli acquisti del 2019-2020 sono stati dei flop tranne Lazzari, punto. Questo volevo dire.
Bruno, la tua top 3 di DS?
Ma io non faccio top 3 perché dipende poi dalle società quello che ti mettono a disposizione. È chiaro che Ausilio oppure Paradici hanno più possibilità di prendere giocatori importanti, e Lazio e altri un po' meno. Però ecco, non parlo di quello, io parlo di un premio ci deve stare un riconoscimento. Se tu nella stagione 2019-2020 hai fatto 5 acquisti, 3 sono stati dei giocatori importanti e 2 così, qui invece mi sembra l'esatto contrario, un giocatore ha fatto benissimo come Lazzari, ma gli altri 4-5 sono stati arbitrati, non molto in difficoltà, non un po'.
Torniamo dopo ovviamente su questo con Bruno e Massimo, però devo andare da Alessio Tacchinardi, anche perché Massimo ha lanciato la bomba, magari Alessio Tacchinardi sa qualcosa di questo abboccamento di Zidane per Milinkovic. Alessio.
Ma sicuramente Milinkovic era un giocatore appetito da Zidane perché era un giocatore forte e l'ha dimostrato. Io sono d'accordo con tutte e due, magari nell'ultima stagione qualche acquisto non ha reso quello che poteva rendere, però è anche vero che Tare comunque negli ultimi anni ha fatto qualcosa di eccezionale, perché ha ragione anche Massimo mettendo anche Paratici, però io nella mia classifica vado a prendere quelli che hanno avuto meno possibilità economiche di prendere giocatori, quindi andare, girare, avere uno scout importante, quindi secondo me Tare c'è dentro nei tre, però metto appunto per quello Sartori sicuramente come numero uno, perché sta facendo una cosa eccezionale, e poi un altro che secondo me con non grande possibilità ma riesce sempre a trovare con i suoi giocatori le caratteristiche, prende l'allenatore giusto, è Fagiano. Fagiano secondo me l'anno scorso a Parma ha fatto strabene e quest'anno secondo me farà altrettanto bene, perché è un altro direttore sportivo con fame, con voglia di andare a conoscere i giocatori, andare a vedere partite su partite, e quindi sono comunque dei direttori sportivi importanti.
Tanti messaggi al 3318200213, dobbiamo anche recuperare il sondaggio relativo ai prossimi allenatori che potrebbero rientrare in panchina.
Facendo un passo indietro, ci scrivono unici due giocatori giovani arrivati quest'anno di grande spessore internazionale sono Osimhen e Hakimi.
Come investimenti tra i pochi, devo dire, anche da questo punto di vista. Partiamo in questo caso, facciamo così, resto con Alessio Tacchinardi, poi vado anche da Massimo Bramati e Bruno Giordano. Alessio.
Qua noi ci continuiamo a lamentare che non arrivano i giocatori, bisogna anche spendere i soldi, cioè il tifoso
può anche dire quello che vuole, ma bisogna anche prendere 40 milioni e andare a comprare Hakimi o questo o quell'altro. Quindi insomma nel paese nostro non è che si viva oggi, no, in una benessere totale, quindi sicuramente non è facile oggi prendere stranieri importanti, spendere tantissimi soldi. Poi sono i giocatori, come diceva Di Gennaro, continua a dire, no, di Thiago Alcantara oppure Allan che è andato al Borussia Dortmund, quelle sono opportunità da 40 milioni di prendere e non sbagliare. Purtroppo quelle sono scappate, ormai questi giocatori qua magari li vai a pagare chissà che cifra. Però oggi sicuramente c'è poca disponibilità economica. Insomma, la Juve, parliamo di una società super importante, ormai il top a livello mondiale, prende Chiesa e lo paga in diverso tempo, quindi le difficoltà economiche ci sono. Però insomma bisogna anche, magari, perché no, magari come è successo tantissimi anni fa, sfruttare magari i settori giovanili, far crescere i giovani, buttarli dentro e valorizzare i nostri. Oggi purtroppo c'è poca disponibilità economica, però qualche giocatore importante è arrivato, Hakimi, soprattutto Osimhen, secondo me potrebbe essere una bellissima sorpresa.
Andiamo da Bruno Giordano, poi sentiamo anche Massimo Brambati. Bruno, pochi giovani di spessore.
No, acquisti. Il problema è che ci sono in Europa ormai tante squadre molto più ricche del campionato italiano, per cui poi da padrone la fanno gli ingaggi. Noi non possiamo permetterci di stare al livello di PSG oppure due Manchester o le due squadre di, anche le tre squadre di Spagna, perché anche l'Atletico Madrid, insomma è chiaro, noi arriviamo un pochino dietro, la difficoltà della squadra è anche come Inter e Juventus, che sono le società più ricche, però mi sembra che piano piano stiamo risalendo un po' il livello, perché 4-5 anni fa eravamo molto più in basso, adesso con l'avvento anche di Mancini in nazionale sta facendo giocare tanti giovani, sta valorizzando appunto anche questo prodotto. Ci vuole pazienza, è chiaro, ci vogliono i soldi, ma ci vuole anche gente che sappia fare calcio.
Massimo Brambati, prima della pausa.
Sì, no, io credo che per fare mercato è vero che ci vogliono i soldi, però ci vogliono anche delle intuizioni. Io ricordo la Juventus di Alessio Tacchinardi, dove c'era Luciano Moggi, dove io ho avuto la fortuna di tra virgolette lavorare come osservatore. Io ricordo il direttore dell'epoca che quando non riusciva a vendere, quindi non riusciva a comprare, perché ricordiamoci che all'epoca si autofinanziava con la Juve per arrivare ad acquistare grandi campioni, è riuscito anche ad andare a scovare i giocatori, vedi, ne dico uno, Alessio, e correggimi se sbaglio, Camoranesi, che era comunque un giocatore che aveva giocato nel Verona, che poi è diventato campione del mondo con la nazionale italiana. Insomma, giocatori che non erano delle stelle in quel momento, che sono stati acquistati e che poi invece hanno fatto veramente grandi cose. Quindi a volte ci vogliono anche, secondo me, degli scout. Il direttore sportivo bravo è anche quello che si circonda di persone che riescono ad individuare dei giocatori che possono valere poco, ma che poi riesce a capire che hanno dei margini di crescita, riesci ad incanalarli, a inserirli nel tuo contesto e a far sì che possa avvenire questa famosa valorizzazione del giocatore, perché poi il direttore sportivo e l'allenatore col proprio lavoro devono essere in grado di prendere un giocatore che costa 2 e poi rimetterlo sul mercato dopo un anno a 20. Questo è un lavoro importante, secondo me, che deve fare anche il direttore sportivo in collaborazione naturalmente con l'allenatore. Per questo i progetti tecnici poi assumono questo tipo di denominazione. Il progetto tecnico non è solo quello di andare a vincere, il progetto tecnico è anche quello di valorizzare il giocatore, costruire, che hai il giocatore che hai in casa. Certo. Una squadra, io adesso non l'ho detto, una squadra che sta facendo bene con l'allenatore è anche il Verona. Kumbulla, che è arrivato alla Lazio, è comunque
alla Roma,
scusa. Sì, scusa. è comunque un giocatore che quando è arrivato al Verona non era straconosciuto, eppure al Verona è stato messo nelle condizioni di lavorare con un allenatore bravo in quel tipo di contesto, e quindi è riuscito a fare un certo tipo di lavoro, per cui Kumbulla è il prodotto di prendo a 2, rivendo a 20, per dire. Adesso ho detto delle cifre a caso.
Certo, certo.
E quindi io credo che le squadre, anche quelle grandi, oggi dovrebbero cercare di lavorare in questo senso. Certo, prendere Kulusevski che ti costa 45, prendere Chiesa che ti costa 50, ma poi cercare di andare a prendere un giocatore che ti è costato poco e che riesci a riportarlo in auge, se è stato un grande giocatore prima, o che riesce a valorizzarlo se è un giovane.
Quindi creare valore a prescindere poi da come si va o meno a comprare. Vi lascio tra virgolette in stand by per qualche minuto, dobbiamo andare in pausa, torniamo tra poco con Massimo Brambati, Alessio Tacchinardi e Bruno Giordano sul tema allenatori, perché dobbiamo, Cinzia, rievocare, ripescare anche il nostro sondaggio sul profilo Twitter, interpellando appunto l'ossatura della nostra squadra di Maracanã. Tra poco. Rieccoci, ancora pronti insieme a voi qui a Maracanã, TMV Radio, Jacopo Erba, Cinzia Sant'Angeli ancora in diretta con voi fino alle 17, poi partirà ovviamente la puntata, l'ultima settimanale anche per quanto riguarda gli amici di Firenze con Stadio Aperto, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini e tutta la squadra di tuttomercatoweb.com. Dicevamo, Cinzia, c'è un sondaggio da andare, come dire, a recuperare per certi versi, no, perché sul nostro profilo Twitter stiamo chiedendo quale degli allenatori, dei grandi tecnici liberi in questo momento, i nostri ascoltatori vorrebbero prima rivedere su una panchina. I risultati, Cinzia, dacci i risultati.
Nel frattempo vado,
Vai.
Lo devo cercare perché bisogna andare giù.
Bisogna riscalare, attenzione.
Comunque,
forse ce l'ho io, ecco.
Gli allenatori erano Sarri, Allegri e...
Spalletti, con Allegri al 48,6% delle preferenze. Sì, vabbè, di un punto e mezzo, pochissimo. Mm-hmm. Sarri 31,4%, chiude Spalletti con il 20%. Allora, non so se abbiamo tutti i nostri tre ospiti in diretta. Ce li abbiamo, allora ripresentiamo ancora Massimo Brambati, Alessio Tacchinardi e Bruno Giordano che ci fanno compagnia. Parto in questo caso da proprio Bomber Bruno Giordano sui tre allenatori. Tra Allegri, Spalletti e Sarri, Bruno, chi vorresti rivedere prima?
Ma premetto che è una vergogna quello che stanno facendo nei confronti di Fonseca, perché ogni giorno, anche quando vince, vengono messi sempre in ballo alcuni nomi che possono, cioè veramente vergognoso. Io vorrei che facessero lo stesso sul proprio lavoro appunto a chi scrive queste cose. Perché non è professionale, cioè poter far lavorare un allenatore a massima tranquillità, non è che c'è un dirigente che dice stiamo cercando allenatori e robe varie, sono alcuni giornali che si alzano e perché devono tirare la volata a uno piuttosto che a un altro e vanno avanti così. Questo lo trovo veramente vergognoso. Riguardo agli altri, io tifo sempre Allegri, perché Allegri è il numero uno.
Massimo Brambati.
Sì,
ti sentiamo, Massimo.
Perché io sono in una zona in questo momento brutta. Vabbè. No, allora sono d'accordissimo con Bruno, anche perché se
ha lavorato. Ora forse Massimo un pochino a scatti. Facciamo una cosa,
fai prima Alessio.
Perfetto, andiamo da Alessio Tacchinardi e poi andiamo da te. Grazie. Alessio Tacchinardi, Allegri, Spalletti, allora, o Sarri?
No, allora, sono d'accordissimo con Bruno per un discorso di voci che non fanno lavorare un allenatore, però purtroppo questo è il gioco delle parti che si è arrivati, quindi anche per me è uno schifo, perché non si merita nessun allenatore che sta comunque lavorando anche bene, tra l'altro anche bravo come Fonseca, avere queste zanzare, queste mosche intorno, è difficile lavorare, però purtroppo oggi è così e l'allenatore bravo deve essere anche quello che si ovatta da tutte queste situazioni. Io mi auguro che Fonseca vada avanti perché è un bravo allenatore, però anche per me è spiacevole questa cosa qua. Detto questo, sono tre allenatori con caratteristiche diverse, cioè è vero, Allegri è il top, perché però ci sono allenatori che si incastrano bene in determinati posti e altri allenatori che si incastrano bene in determinati altri posti. Cioè, per fare crescere una squadra, migliorarla, cercare di far giocare bene, però magari non avere delle stelle, quindi magari anche con un carattere particolare, tutto, però dei bei soldati che vanno avanti,
dico Sarri, perché Sarri ha dimostrato che a Napoli, a Empoli e compagnia sa far giocare splendidamente le sue squadre, magari sul rapporto umano con delle stelle, dei giocatori importanti, quello ha zoppicato un po'. Lì, se no, se prendi una squadra di star, di giocatori forti, di giocatori che devi gestire le personalità, ma in campo sanno giocare loro e bene, allora Allegri. Quindi dipende le caratteristiche che ha la squadra che va a allenare. Dico questi due qua, Spalletti un po' indietro, perché secondo me ultimamente sono Spalletti, preferisco Allegri e Sarri.
Comunque diamo un aggiornamento, perché hai ragione, Allegri al 48,6, a me dava 51, vero? Poi Spalletti 20% e Sarri al 31%.
Sì, comunque siamo lì con, per quanto riguarda ovviamente le percentuali. No, tra l'altro sono due panchine, quelle di Roma e Fiorentina, che sono state, come dire, salvaguardate forse non con troppa convinzione. Un discorso quello che faceva Bruno Giordano, e che poi ripreso anche Alessio Tacchinardi, secondo me piuttosto giusto, soprattutto per quanto riguarda Fonseca. Però visto che ci siamo, per quanto riguarda la Roma, io a questo punto, visto che Fonseca non so bene quanto dalla proprietà nuova, però sembra essere comunque un po' sulla graticola, io chiedo a Bruno: tra Sarri e Allegri, a questo punto chi vedrebbe meglio sulla panchina giallorossa dovesse saltare Fonseca?
Ma io non mi riferisco al discorso di Fonseca, io parlo in generale. Per me Allegri è superiore nettamente al resto. È chiaro che quello che diceva prima Alessio, ma io dal momento che si parlava di tre allenatori importanti, è chiaro che parlavo di una panchina importante. Una panchina importante è quella che ti deve dare i risultati nell'immediato, e nell'immediato credo che appunto Allegri sia superiore. Riguardo panchine a destra e a sinistra non mi permetto, anche perché noi andiamo a vedere la passata stagione, no? Perché la gente a volte si fa influenzare leggendo, ma la Roma l'anno scorso, ma che doveva fare? Doveva vincere il campionato o doveva arrivare tra le prime quattro? Che doveva fare? Io non lo so. È arrivata quinta, sopra il Milan, sopra al Napoli, però Fonseca è da buttare. Quest'anno è ripartito, avrebbe avuto oggi 5 punti invece di 4, giocando la prima partita senza Dzeko, e sappiamo quello che vale Dzeko per questa squadra, per cui se poteva andare leggermente migliore tra la partita di Verona e la partita con la Juventus, la Roma poteva avere anche 2 punti in più e sarebbe lì a ridosso delle primissime. Non so che cosa deve dimostrare Fonseca rispetto a tanti altri che dimostrano molto meno rispetto a Fonseca, però sono protetti, non so perché e per come.
Un po' di differenza da questo punto di vista.
In questo caso il ruolo importante dovrebbe essere svolto dalla società, che dovrebbe proteggere.
Che però evidentemente non ha scelto Fonseca, e forse anche per quello forse sta facendo le proprie valutazioni. Sul discorso allenatori, anche Massimo Brambati che abbiamo recuperato. Massimo, tra Allegri, Spalletti e Sarri.
Allora, io Allegri e Spalletti li conosco personalmente e posso dire che così sono contenti tutti e due. Spalletti secondo me è un grande preparatore durante la settimana, Allegri secondo me è il numero uno a capire e a studiare la partita dalla panchina a partita in corso. Sarri, ti dico la verità, non lo conosco bene, non conosco i suoi metodi di lavoro, però sicuramente sono tre ottimi allenatori. Devo dire che sono d'accordo con Bruno quando parla di Fonseca, nello specifico, perché comunque Fonseca l'anno scorso è arrivato, giustamente come diceva Bruno, quinto, praticamente senza una società dietro, o comunque con una società che aveva mille problemi. La prima era quella di volere e dover vendere la proprietà, e la seconda era quella di fare, tra virgolette, una certa guerra che si è poi instaurata tra l'ambiente e Petrachi. Quindi chi doveva essere preposto a fare anche un certo di lavoro per, diciamo così, proteggere il lavoro dell'allenatore non è riuscito a farlo o non l'ha fatto, e quindi si è trovato Fonseca veramente innanzitutto in un calcio che non aveva mai vissuto, e in più comunque, giustamente come diceva Bruno, è arrivato quinto, non è arrivato decimo, ed è arrivato secondo me in una posizione che per il valore dell'organico e per il lavoro svolto è secondo me il top dove poteva arrivare a mio avviso la Roma, perché nell'arco di tutto l'anno le quattro squadre che l'hanno preceduta hanno sicuramente fatto meglio per continuità e anche per progettazione,
certo,
tecnica, perché sia l'Inter, la Juve, la Lazio e, e l'Atalanta sono state superiori da quel punto di vista alla Roma.
Proprio come organico, se vogliamo.
Veramente... Certo. Esatto, esatto. Quindi la Fonseca ha lavorato veramente col bastone tra le ruote, tanto per dirla chiara.
Senza un bel dubbio.
Certo, certo è che, e qui devo dire, ha ragione Bruno quando dice che ci sono degli allenatori che non si sa per quale motivo fanno male, ma non un anno.
A prescindere, però.
Anni, e poi non si sa come mai ritrovano sempre una panchina su cui sedersi. Cioè, tra virgolette, viene perdonato il risultato mancato o addirittura l'esonero. Ma io potrei anche farti un nome, io non c'ho problemi a farti il nome, perché se voi andate a guardare il curriculum di Giampaolo, per esempio, è un curriculum ricco di esoneri, eppure quest'anno ha ritrovato una panchina importante, come quella di Torino.
Ha avuto un'occasione importante.
Non è che parlo perché
certo
sulle palle Giampaolo,
chiaro, sono statistiche.
L'anno scorso a giugno-luglio dissi che secondo me aveva sbagliato il Milan a prendere Giampaolo, perché era, secondo me non era la panchina adatta per un allenatore del genere. O
pura
forse
statistica.
Cioè, lo dissi all'epoca, cioè, Marco se ci ascolta e Cinzia c'era,
testimoni assolutamente. Quindi,
per esempio, io non lo vedo bene neanche sulla panchina del Torino, poi magari verrò smentita, vediamo.
Io dico solo che se guardate il curriculum, io non ce l'ho con Giampaolo,
no neanche io.
Ho giocato anche col fratello a Bari, è sicuramente una bravissima persona, però se vai a guardare il curriculum, il curriculum è ricco di esoneri e di insomma, con la Sampdoria sì, ha fatto bene, ma solo i gironi di andata, perché poi alla Sampdoria aveva secondo me squadre decisamente buone, ma poi aveva una picchiata nei gironi di ritorno,
sì,
che arrivava
per il calo fisico soprattutto, quindi, è vero, hai ragione, stessa cosa, esatto, beh, Milan è stato un disastro all'inizio.
Poi invece ci sono allenatori che per esempio non ti dico che fanno bene, ma hanno attaccata un'etichetta, per cui faccio un esempio, Iachini, dove dicono questo è un difensivista, come sbaglia una partita è già lì
alla
sulla
fine,
graticola.
Sì, è vero,
eppure
è vero.
Se vai a vedere invece il curriculum, ha vinto campionati di Serie B, si è salvato e ha tirato fuori da brutte acque squadre. Poi io non dico che Iachini deve allenare Real Madrid, però secondo me Iachini fa sempre fatica a trovare un
progetto. Un po' più di credito.
Quest'anno, attenzione, quest'anno Iachini doveva anche andare via. Secondo me ha fatto un finale di stagione post-Covid con la Fiorentina buono, eppure se Daniele De Rossi, a Daniele De Rossi fosse stata data la deroga per allenare sedersi in panchina Serie A,
sarebbe già stato mandato via. Hai ragione, esatto. Massimo, ti interrompo solo perché mi hai dato l'assist per fare un ultimo giro con i nostri ospiti. Parto da Bruno Giordano, così poi
qui mi dovete alzare il contratto, io ho dato un sacco di
assist. Aspetta, Jacopo,
ti paghiamo per assist, allora ti paghiamo per assist.
Allora guarda, leggo questo messaggio. Vai. Che arriva da Chicago, quindi lo leggiamo. Fonseca 4 difetti che la stampa non gli perdona: è straniero, è bravo, non si lamenta sempre ed è una brava persona.
A me più lo attaccano più sta simpatico.
A me più lo attaccano e più sta simpatico.
Una chiosa finale che ci può assolutamente stare. Però il discorso Firenze ci porta a una vicenda, quella legata agli insulti social a Lorenzo Chiesa, fratello di Federico Chiesa. Allora io chiedo 30 secondi a testa il pensiero su questa brutta storia che abbiamo raccontato corso di questa puntata, partendo da Bruno Giordano, così poi ascoltiamo il suo parere e lo congediamo. Bruno.
Ma che è una vergogna quello che sta accadendo, ma io credo e pensavo che dopo 30 anni dal caso Baggio, insomma, Firenze avesse capito come funziona il calcio, soprattutto di questi tempi. Sai, 30 anni fa c'erano le famose bandiere, ci si affezionava molto al calciatore perché il calciatore rimaneva tanti anni nella propria squadra. Ma oggigiorno è un esercizio talmente difficile e impossibile tenere giocatori anche straordinari per più anni. Cui mi meraviglia che Firenze ancora crede che non so, gli elefanti volano, perché ormai la vita è questa, il calcio è questo, Certo, può dispiacere, però non ne farei più un dramma, perché ormai il calcio è questo e ci dobbiamo abituare in tutto e per tutto.
Bruno Giordano, io ti ringrazio tantissimo per la compagnia, un grande abbraccio, alla prossima su Tiempo Radio.
Grazie.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Un abbraccio forte, forte. A bomber Bruno Giordano. Vado da Alessio Tacchinardi, il caso Chiesa secondo Alessio.
No, allora, un paio di cose veloci. Allora, la prima è che i social purtroppo sono la
rovina,
la tristezza, no? La tristezza perché vanno ad esagerare. Quindi si possono usare, non si deve esagerare. Quindi su quella cosa lì sono schifiato dai social quando massacrano e tutto, perché è tanto facile, no? Su un telefonino fare un messaggio. Detto questo, comprendo e capisco invece il dispiacere di Firenze, perché è vero che Bruno dice che è ormai bisogna abituarsi così, però bisogna anche pensare che a volte magari il tifoso si affeziona ancora a un giocatore che è cresciuto, l'ha visto crescere, l'ha visto praticamente nascere a livello sportivo, l'ha adottato, se ne è innamorato, gli è sempre stato vicino, e poi come sempre succede va in un'altra squadra. Quindi dell'insulto social lo boccio, però è normale che io invece che non fare, che ci possono essere delle belle storie, e invece è andata così. Detto questo poi non mi è sicuramente piaciuto, ora non so bene le campane e tutto, il modo che magari si è congedato Chiesa, perché Commisso dice che non si sono neanche sentiti. Ecco, poi alla fine le squadre possono cambiare, però le persone devono sempre avere rispetto una per l'altra, e se Chiesa non ha neanche più chiamato la Fiorentina, no? Perché anche Pradè ha fatto dichiarazioni abbastanza pesanti, lasciarsi, poi nella vita le cose possono andare, possono separarsi, ma lasciarsi così sicuramente non è stata una bella cosa per Chiesa e la Fiorentina.
Massimo Brambati, in 30 secondi.
Sì, sì, no, ho detto anch'io nel collegamento di ieri, io trovo, insomma, a me dispiace vedere una situazione del genere nel 2020, anche scritte del tipo traditore, queste cose qua secondo me sono assurde. Sono d'accordo sia con Bruno che con Alessio, e quindi penso che la Fiorentina dovrebbe dire: ho venduto Chiesa e adesso con i soldi cerco di fare una squadra importante e forte che la piazza di Firenze merita. Questo dovrebbe dire, non dire, anzi, tra virgolette, ringraziare Chiesa, perché sicuramente Chiesa deve ringraziare la Fiorentina, ma la Fiorentina deve ringraziare Chiesa. Non è che Chiesa è diventato forte grazie solo alla Fiorentina, è diventato forte perché ha delle qualità, le ha espresse, si è impegnato, è stato un professionista serio ed è arrivato a raggiungere il risultato di essere richiesto da una grande squadra come la Juventus, che ha offerto tanti soldi per far sì che la Fiorentina può con quei soldi poi fare ancora meglio.
Cinzia, adesso siamo arrivati, perché
allora ci sono i compiti di Cinzia Sant'Angeli oggi, ragazzi, quindi
tanti compiti
per Cinzia.
Allora, adesso avete la possibilità di cambiare la vostra classifica, vi ricordate Massimo e Alessio?
Sì.
Ok. Allora andiamo partiamo con Alessio.
Vai Alessio.
Allora adesso vado.
Io ho detto,
adesso ti dico.
Sì,
eh?
No. Mm-hmm. Sì.
Tu hai detto Juve, Inter, Napoli e Lazio. Come bomber hai scelto CR7 e allenatore in bilico hai messo Fonseca.
Sì, poi allora mi dispiace per Fonseca, perché io non per il valore di Fonseca, perché l'ho reputo un grande allenatore, ma soprattutto perché la proprietà non l'ha scelto e magari la proprietà ha altri gusti, altre idee, quindi è quello più in bilico. Io parlo delle top, delle grandi squadre, quindi continuo a dire Fonseca, che anche queste voci qua non lo stanno aiutando. Continuo a dire CR7 perché è partito, mi sembra, in maniera tranquilla in campionato, quindi è sempre in grande forma. Tolgo la Lazio perché per diversi motivi che ormai non c'è tanto tempo da dire, e metto l'Atalanta, confermo Napoli, confermo l'Inter seconda e prima la Juventus.
Ok, perfetto.
Segniamo tutto, Cinzia, preso appunti. Bene, Massimo Brambati. No, hai ragione, è vero. Mercato che non ha spostato così tanto. Massimo Brambati, e poi vi salutiamo.
Allora, anch'io levo la Lazio e metto l'Atalanta.
perché io avevo messo Juve, Inter,
Juve, Inter, Napoli, Napoli e Lazio. Sì.
Metto l'Atalanta, quindi Juve, Inter, Napoli, Atalanta. Io ho messo Ronaldo e tengo Ronaldo. Avevo detto Maran,
esatto,
ma a questo punto posso aggiungerne due.
Vai.
Allora io aggiungo purtroppo Fonseca, proprio per le stesse motivazioni che ha elencato prima Alessio.
Okay.
E poi aggiungo, oltre a Maran, anche Di Francesco.
Mm-hmm.
Perché io credo che con il gioco che ha, che sta facendo a Cagliari, per la piazza di Cagliari, per i giocatori che ha a disposizione e soprattutto per l'acquisto, diciamo, importante, che è quello di Godin, che però non è secondo me adatto al gioco di Di Francesco, troverà delle difficoltà che non so se Giulini sopporterà queste difficoltà e soprattutto se sopporterà di arrivare attraverso anche dei risultati non brillanti al gioco che vuole Di Francesco.
Alessio Tacchinardi e Massimo Brambati, grazie. Dopo le vostre classifiche, grazie della compagnia, buon weekend, ci sentiamo settimana prossima.
Ciao ragazzi, ciao, un saluto,
ciao
a tutti.
Ciao, ciao.
Un abbraccio a entrambi.